abbiamo preferito, con un accordo con CEI, articolarne in due parti, cioè una introduzione generale e una particolare. Generale perché? Perché nessuno ne sa molto bene. Tutte le armi e specialità che hanno composto il Regio Esercito dal 1861 al 1943, da quasi alla frontiera, si sente? È probabilmente il corpo meno conosciuto e studiato. Transitato come una meteora nell'illuminamento del Regio Esercito italiano, dopo una vita legata alle fortificazioni, di cui ora rimane solo traccia, l'hanno lasciato eredi nell'attuale esercito. Giunto allo studio della GAF, grazie al desiderio di alcuni reduci di avere un ricordo generale, questi reduci mi hanno portato a scrivere la storia della Guardia Frontiera che edita lo Stato Maggiore, ho trovato in valle gli spunti per innamorarmi di questo sconosciuto corpo di cui nessuno quasi sembrava aver mai avuto sentore, e quindi cercai di penetrare nelle segrete carte archivistiche che mi permettessero di farmi la conoscenza. Questo è un rudere e noi vediamo sulla parte sinistra, per chi guarda già la targa, decimo A, decimo sottosettore A del sottosettore della Guardia della Frontiera, che interessa la parte. E questa è una caserma della Guardia della Frontiera, tuttora presente nell'Alta Valle. La Guardia della Frontiera non deve essere statica, ma dinamica. Sono queste le prime due vestigie che io ho trovato andando in giro per la valle quando facevo lo scatto di complemento in valle prestando servizio in questa caserma. L'approfondimento dello studio mi ha portato a sviscerarmi gli aspetti, cercando di raggiungere da bravo storico una profondità conoscenza dell'argomento. Non è stato facile capire l'origine delle vicende, inoltre il tempo concesso mi ha costretto a fare un condensato della storia che dovrò necessariamente leggere, con buona pace del generale Dovarda che mi rimproverà sicuramente di leggere e non di andare a braccio, ma se vado a braccio probabilmente scantono, per non lasciarmi travolgere dal desiderio di raccontare tutto, sottraendo ai colleghi il giusto tempo a loro assegnato. A parte i pochi cultori della storia dell'esercito italiano e i sempre più scarsi riduci del corpo, dovuti a motivi anagrafici, i più potrebbero tranquillamente dire, anziché Carnere chi era costui, la GAF chi era costui. Che cos'era, come è nata, come era fatta, che cosa ha fatto e altri mille interrogativi su di essa. In realtà la Guardia della Frontiera non nasce dalla sera alla mattina, frutto del capriccio di un sottosegretario o capo di Stato Maggiore, ma è lo sbocco naturale di un insieme di situazioni che riguardano l'Italia e di complesso di nazioni che le ruotano attorno. Si rende pertanto necessario, prima di introdurre, come ho detto, lo specifico argomento, cioè la Guardia della Frontiera in Val d'Aosta, una premessa che riguarda la situazione da cui sboccia l'idea di costituire la GAF. Senza questa premessa non si potrebbe capire perché c'è la GAF in Val d'Aosta e come è articolata. L'Europa degli anni 30 non ha nulla a che vedere con l'attuale Europa, ormai plasmata in Unione Europea. 70 anni or sono l'Europa, anziché godere i frutti della pace, viveva in una sorta di lungo armistizio, che traeva le sue motivazioni dai trattati di pace dettati all'indomani della Grande Guerra del 1918. Ma questi trattati, anziché dare pace, furono ritenuti punitivi dall'Italia e dalla Germania. Per l'Italia essi infatti non adempivano le principali promesse formulate dagli alleati per averla al loro fianco nel momento del bisogno, quindi sottrarla all'alleanza con l'Austria-Ungheria e la Germania e portarla nel campo dell'intesa. Mentre per la Germania essi erano visti solo come apportatori di ingiuste mutilazioni territoriali e di umilianti e pesanti sanzioni economiche. Prodotto di questi trattati, che si ispiravano ai 14 punti del presidente Wilson americano ed erano largamente influenzati dall'atteggiamento filo-jugoslavo della Francia, furono successivamente l'ascesa del nazionalismo in Germania, le tensioni italo-francesi per la parità navale e altri elementi di instabilità e di crisi, il cui insieme non era certamente foriero di una pacifica coesistenza delle nazioni, ma anzi faceva intravedere il rischio di una nuova confrontazione. Questa instabilità e costante stato di tensione portarono molti stati a unire le proprie frontiere terrestri, i poderosi sistemi fortificati, e l'Italia non si sottrasse a questa corsa. Sull'onda del risentimento popolare che lo aveva portato al potere e col desiderio di dare all'Italia quello che riteneva fosse il suo posto nel consesso delle grandi nazioni, l'allora capo del governo Mussolini intendeva dotarsi di uno strumento che gli permettesse di agire liberamente al di fuori dei confini nazionali, avendo in pari tempo saldamente difeso le proprie frontiere. ma l'Italia, partecipando al primo conflitto mondiale a fianco della Francia, aveva dovuto trascurare l'ammodernamento della difesa. A suo tempo realizzato il confine con questa nazione. Noi difatti eravamo tutte le difese proiettate a difendersi la Francia. E il raggiungimento di tanto desiderati confini a nord, a seguito del vittorioso esito del conflitto contro gli imperi centrali, l'abbiamo resa pressoché priva di valide strutture lungo i nuovi confini con Austria e Jugoslavia. Quindi al momento il capo del governo italiano era nella impossibilità di realizzare il suo progetto, avendo le sue stesse frontiere per nulla tutelate. La riprova si ebbe allorché, per difendere la neutralità austriaca da un tentativo di annessione da parte della Germania, nel luglio del 1934 l'Italia inviò alcune divisioni al Brennero e proclamò come misura militare la copertura del conflitto. L'attuazione di tale dispositivo rivelò tali e tante manchevolezze da rendere inevitabile una revisione globale dello strumento di difesa, dei confini. Il confine doveva essere meglio tutelato, ma l'Italia non disponeva delle risorse economiche necessarie per realizzare strumenti difensivi fortificatori simili a quelli messi in atto dalle nazioni contemporanee, quali ad esempio la Francia con la Germania. Fu necessario ripiegare su piani difensivi più abbordabili e venne quindi studiato e messo in opera un sistema difensivo che, basato su numerose piccole strutture fortificate, integrasse le pochissime fortificazioni al momento presenti e realizzasse una sicura copertura dei confini alpini. Ed in pari tempo si procedette al potenziamento delle truppe alpine che già pattugliavano il terreno su cui queste strutture venivano sorgendo. Terreno che esse presidiavano assieme all'unità delle truppe frontiera interessate ad una porzione del confine stesso. Il confine era stato suddiviso fra le varie divisioni di fanteria vicine al confine e incaricate pertanto del pattugliamento nel periodo estivo. Il numero rilevante di queste strutture, previste ai nuovi piani, e la necessità di un loro costante e valido presidio, però, avrebbe immobilizzato buona parte, se non la totalità delle forze confinarie, ed impedito il realizzarsi dei desiderati del capo del governo, che voleva liberare la difesa statica alle grandi unità operative, rendendole completamente disponibili per la nuova. Per aderire a questi desideri, lo Stato Maggiore del Regio Esercito sentì la necessità di creare un nuovo strumento difensivo, un corpo speciale da destinare all'esclusivo controllo dei confini nazionali, armando principalmente le strutture difensive che stavano sorgendo a ritmo accelerato lungo la frontiera. Si voleva quindi con esso gestire in modo unitario la difesa della frontiera, superando il sistema in vigore che prevedeva il coinvolgimento di più corpi, e cioè artiglieria, alpini e varie specialità del genere. Il 24 maggio del 1934, dopo lunghe discussioni e resistenze, operate prevalentemente da coloro che temevano che questo nuovo corpo potesse sottrarre loro parte del potere detenuto, col nome di Corpo di Frontiera, solo successivamente mutato in Guardia della Frontiera, ebbe vita questo nuovo corpo dell'esercito che fu ordinato, a differenza di quanto fino allora dotato, in settori di Guardia della Frontiera. Settore era una forma ordinativa sconosciuta all'esercito italiano, che venne appositamente creata in quanto aveva un'articolazione flessibile, non ancorata ai rigidi schematismi previsti per le altre armi dell'esercito, che si articolavano in strutture costanti e ripetitive. Il reggimento era sempre fatto di 3 battaglioni, tutti i reggimenti di fanteria dell'esercito avevano questo schema. Non vi erano limiti alle articolazioni del settore e per poter comprendere tutte le unità destinate al presidio di una determinata parte della sistemazione difensiva della frontiera, poteva articolarsi in un numero vario di sottosettori, in genere da 2 a 4. Il settore era nella sua forza e articolazione funzione del terreno e non viceversa. Era infatti una nuova concezione organica legata al terreno, non reggimenti e battaglioni da unire o frazionare a seconda dell'estensione del territorio da presidiare, bensì settori e sottosettori che si identificavano con i vari sotti valivi o gruppi di essi e meglio consentivano alle truppe dislocate sul particolare frammentato terreno di operare e essere pronto. Ciascun settore posto a difesa di una o più vie di facilitazione venne costituito da un comando di settore retto da un ufficiale superiore articolato in uno o più sottosettori retti ciascun faceva inoltre parte del settore che era base prettamente di unità di fanteria, un reparto genio di strutture fortificate per i forti di precedente realizzazione ritenuti indispensabili alla difesa dei confini sia per la loro strategica collocazione, vuoi perché al momento il loro armamento e protezione erano ritenuti ancora validi ed ovviamente il personale addetto al ruolo delle artiglierie che le ammano, come ad esempio i forti ancora rimasti prima della prima guerra mondiale, la Zara e Moncenisio, e quelli del settore boschiavino, per intendersi i forti realizzati da Olga, Tirano e Montecchio. Per ciò che attiene alla materiale costituzione del corpo, si prese atto che già esistevano, durante il periodo estivo, distaccamenti in unità di fanteria e artiglieria, tratti dalle unità delle divisioni di fanteria di frontiera che pattugliavano la frontiera e presidiavano le fortificazioni, facendo opera di manutenzione delle armi e quindi, al termine dell'estivo, sul periodo estivo, anziché procedere all'avvicendamento con gli alpini, cui era devoluto il pattugliamento invernale, si trasformavano questi distaccamenti temporanei in permanenti, distaccamenti di vigilanza alle fortificazioni e forti. L'insieme di queste apposite unità di fanteria e artiglieria venne definito con circolare 11.002 del 24 maggio 1934 dal sottosegretario di Stato alla guerra, generale Maestrocchi, corpo di frontiera, e con la medesima circolare vennero sanciti gli aspetti fondamentali del corpo, prevedendo, a partire dalla classe di leva del 14, l'assegnazione extra quota a specifiche unità, reggimento di fanteria e di artiglieria, di personale che avesse i necessari requisiti per soddisfare le esigenze del controllo di frontiera. Questi reggimenti con tale personale avrebbero dovuto provvedere alla costituzione e alimentazione del settore del corpo, avendo costituito nel loro ambito appositi e specifici distaccamenti del corpo di frontiera. La trasformazione avvenne gradualmente e lentamente, procedendo alla trasformazione dei distaccamenti che già vigilavano sulle esistenti e man mano per le nuove strutture fortificate venivano consegnate all'amministrazione militare, procedendo alla costituzione di questi nuovi reparti che, designati di frontiera, dovevano presidiare. A proposito, occorre necessario, ed è necessario notare come la GAF, denominazione assunta dal corpo di frontiera, sia stata l'unica fra le componenti delle forze armate a poter vantare una doppia nascita, in quanto quella ufficiale, sancita dal Regio Decreto 833, del 28 aprile del 1937 è preceduta da quella sancita dal foglio 11.002 del 24 maggio 1934, in cui il sottosegretario di Stato alla guerra, generale Maestrocchi, comunicava ai dipendenti comandi la imminente nascita del corpo di frontiera, ne stabiliva compiti e attribuzioni e, importantissimo, la data di influenza delle regole dei nuovi reparti in cui il corpo veniva a rifararsi. Assai importante inoltre notare come fino al 1937 le truppe assegnate saranno solo designate di frontiera e inizialmente saranno organicamente parte, sia pur in specifici e autonomi reparti, delle stesse unità di fanteria e di artiglieria di frontiera presso cui avevano vita. I settori, sottosettori e batterie GAF nel loro impiego dipendevano direttamente dal comando di divisione territoriale, perché allora ci avevano le divisioni territoriali, organicamente, disciplinarmente ed amministrativamente dai reggimenti di fanteria o di artiglieria che erano designati specificatamente dallo Stato Maggiore ed avevano dato a loro volta vita a questi reparti e ricevevano per essi personale destinato alla loro alimentazione. I reparti di frontiera ebbero vita con personale della classe del 13, ma fu solo con il personale della classe del 1914 che il gettito di personale assegnato ai reggimenti di fanteria e artiglieria per unità di guardia della frontiera permise ai settori di entrare a regime. Siamo circa nel settembre del 1935. Quindi si sostituirono unità che a rotazione presidiavano le strutture ed effettuavano la manutenzione dell'artiglieria in rotazione fissa, senza averne specifiche competenze, con personale specificatamente addestrato e qualificato a ciò. La negativa esperienza della mobilitazione proclamata per la tutela dell'arte, oltre a numerose lacune nelle fortificazioni, aveva fatto emergere l'opportunità e necessità di difendere tutta la frontiera, anziché limitare il controllo alle più importanti vie di facilitazione. Successivamente, quindi, alla primitiva costituzione di distaccamenti di frontiera, si ravvisò la necessità di un ulteriore incremento del numero di fortificazioni da realizzarsi e, conseguentemente, una revisione dell'organico della Guardia della Frontiera e dei concetti di difesa della frontiera stessa. Ai primitivi settori di guardia alla frontiera, che raggruppavano e gestivano le truppe del corpo, posti a presidio di centri di fuoco e di sbarramento, realizzati per contrastare principalmente eventuali penetrazioni lungo gli assi stradali provenienti dalle nazioni contermini, subentrava il concetto di rendere ermetica tutta la frontiera e non solo tratti di essa. Con circolare 3898 del 17 giugno 35 si ebbe la ripartizione di tutta la fascia di frontiera in settori. L'arco confinario delle Alpi, dal confine italo-francese in Liguria a Fiume, fu articolato in 19 settori, numerati però da 1 a 27 e contrassegnati in numero romano. Al settore di Fiume venne attribuito l'ordinale 27 poiché era previsto, cosa che avvenne, la creazione di ulteriori settori da collocarsi a quelli di prima definizione. I settori in cui venne diviso il confine assunse la denominazione settore di copertura, quindi qui c'è da fare attenzione al discorso settore della guardia costiera, settore di copertura. Il livello reggimentale venne allora attribuito ed essi inglobarono come forza principale, con la denominazione di sottosettore di copertura, i precedenti settori di guardia della frontiera, che erano a livello ordinativo battaglione. Con il 1 dicembre 1935 i settori assorbirono le attribuzioni di copertura prima devolute alla divisione di fanteria di frontiera e vennero poste in diretta dipendenza dei comandi di corpo d'armata di frontiera, competenti per territorio. Inizialmente ebbero una diretta dipendenza, solo successivamente venne creato un apposito comando di guardia della frontiera per coordinare l'attività. Questo comando venne retto da un generale di brigata assegnato al corpo diplomatico di frontiera e avente gestione esclusivamente sul settore di copertura. Vedremo il perché di questa specificazione. I presidenti settori GAF divennero sottosettori di copertura con il compito di mantenere il comando diretto dei reparti GAF e coordinare le altre truppe di copertura, gli elementi in porto alla frontiera, ed erano costituiti da polizia, milizia e da i comandi di sottosettore GAF divennero comandi di gruppi di capisaldi, il comando di gruppi di centri si identificò con il comando di unità postale. Per quel che riguarda le artiglierie, furono costituiti reggimenti di artiglieria per la guardia della frontiera, trasformando altrettanti reggimenti di artiglieria di armata e vennero messi le dipendenze dei comandi di artiglieria di corpo d'armata. In effetti, mentre i settori di copertura GAF dipendevano dal loro apposito comando, i reggimenti dell'artiglieria GAF dipendevano dal comando di artiglieria del corpo. Le artiglierie GAF inglobarono inizialmente tutte le artiglierie da posizione e di GAF e si articolarono in base ai tempi di entrata in azione, in batterie sempre pronte, batterie di approntamento accelerato, realizzate con personale armato, e di approntamento normale, un tutto per tutto con personale proveniente dalla mobilizzazione. La dislocazione all'interno dei settori e la necessità che gli ordini di intervento fossero tempestivi e pronti determinarono nel 39 il passaggio ai comandi di settore della responsabilità dei gruppi di batterie sempre pronte e quindi al reggimento artiglieria, cui rimasero le altre unità di artiglieria e guardia della frontiera, e cioè i gruppi di approntamento normale e approntamento accelerato, furono attribuiti compiti addestrativi di mobilitazione e di indirizzo tecnico specifico per tutte le artiglierie e guardia della frontiera del corpo di armata di appartenenza. Si stabilì, cosa abbastanza importante, che tutti i comandi di settore previsti fossero comunque costituiti, mentre per ciò che riguardava i sottosettori privi di tutti di guardia della frontiera venne disposto che il comando venisse assunto dall'ufficiale più elevato in grado delle varie forze armate presenti in frontiera, quindi o finanza, o carabinieri, o polizia, o milizia. Questo creò dei notevoli dissapori in quanto le truppe dell'esercito mal accettavano che fosse un ufficiale della milizia a dare discrezi, contrasti, cose varie, a stento che era tollerata la guardia di finanza. Gli è cresciuti compiti, le valvole delle pensioni militari dei mezzi e le vicende belliche per il momento non interessanti l'Italia determinarono numerosi adeguamenti all'iniziale organico che prevedeva esclusivamente poche unità di fanteria, modeste aliquote del genio e gli artiglieri delle fortificazioni permanenti inglobate nella struttura facente parte del sistema difensivo. Poiché il compito della guardia della frontiera era quello di assicurare la tenuta delle posizioni, vennero inserite nei suoi organici anche artiglierie pesanti che messe in assetto in appositi schieramenti, parliamo di assetto in schieramenti in quanto la guardia della frontiera era per difendere, cioè era un corpo che doveva difendere il confine e non attaccare il confine. Si sommarono a quelle presenti nelle fortificazioni e si dava flessibilità specie organica per risultare autosufficiente ed essere in grado di rispondere in maniera appropriata alle possibili conseguenze di operazioni belliche a risalto. Dalla sua istituzione, in special modo dal 37 al 38, i reparti della GAF vissero come se la guerra fosse in corso. Dislocati in montagna, presso le strutture e le armi che dovevano presidiare e utilizzare, gli uomini della Guardia Frontiera dovettero addestrarsi a saper meglio utilizzare e nel migliore dei modi sfruttare le armi che venivano a loro assegnate, nonché imparare, cosa importantissima, a vivere ed agire in montagna, poiché dobbiamo tenere presente che il getto di leva dei distretti alpini non consentiva, al di fuori delle truppe alpine, di formare altre unità, si dovettero reclutare il personale dei settori di copertura da tutti, dai distretti di tutta Italia. Infatti, per disposizione dello Stato Maggiore, il personale di guardia alle opere, un terzo circa della forza, doveva essere dislocato in corpi di guardia realizzati a buona portata delle opere dello sbarramento, in modo da poter facilmente dare la sentinella alle opere e da correre immediatamente ad occupare l'opera in caso di necessità, mentre l'estante personale doveva trovare alloggio, non in caserme ubicate in fondo valle, quindi in contatto con la civiltà, in casermette particolari da realizzarsi in località prossima agli sbarramenti a buona portata dei corpi di guardia. Queste casermette comprendevano stretto indispensabile per la vita del reparto e personale ed erano munite di particolari accorgimenti difensivi, quali muri di cinta con feritoi, finestre con imposte di ferro e caponiere armate per l'accesso alle terreno. La struttura del corpo variò con il passare del tempo, in quanto si era necessario adeguare il numero di settori e le sue articolazioni, nonché la struttura e la competenza dei reggimenti di artiglieria. Adeguare a che cosa? Al complesso davvero numericamente imponente di costruzioni fortificate realizzate e messe in cantiere. E quindi dotare la compagine della GAF di tutte quelle componenti amministrative e logistiche indispensabili affinché potesse assolvere in modo corretto ed efficace al compito ricevuto. A dato l'entrata in guerra, l'Italia chiaramente, il corpo della Guardia della Frontiera, quindi, oltre che potenziato in uomini e mezzi e tradizionali iniziali componenti, che erano quelli di fanteria e genio, ebbe medici, veterinari, amministratori, chimici e automobilisti, pur essendo un corpo statico, cosa che è poco chiara, ebbe anche 5 compagnie di carri armati, anche se dotate di vecchi carri usati al termine della guerra del 15-18 40 di L21. Senza sottacere il notevolissimo apporto dei mitraglieri da posizione, questi costituiti solo per mobilitazione ed articolati in compagnie e battaglioni, avevano il conto di difendere i tratti di confine ancora privi di fortificazione permanente, o perché non erano ancora state realizzate o perché le armi presenti si erano rivelate insufficienti per farlo. Non era concesso alla Guardia della Frontiera conoscere soste o vacanze. Il confine doveva essere controllato, le armi in perfetto ordine e i rifornimenti a fruire. Se la natura del confine era più favorevole al potenziale avversario, era necessario far fronte all'inconveniente con la diuturna e indefessa presenza di personale preparato ad affrontare con la differenza quindi della generalità dei militari e armi anche negli anni dell'instabile vigilia, cioè l'attesa di entrare nel conflitto, la Guardia della Frontiera ebbe perciò suoi nuclei in quota, anche nei mesi invernali, in condizioni di vita durissime, alle quali, a ben vedere, la guerra gareggiata non avrebbe aggiunto molto, in termini di asprezza della quotidianità, a parte, come ovvio, la condizione bellica. Non a caso, risulta essere la Guardia della Frontiera il primo caduto italiano nella Seconda Guerra Mondiale, il sottotenente Beppe Nasetta, medaglia d'argento al ruolo militare, sacrificatosi a Colle della Maddalena il 13 giugno 40. Unità della GAF erano a Giarabù, all'epoca della sua epica difesa, ed ancora l'11 novembre 42, a seguito dello sbarco nordamericano nell'Africa del Nord e della crisi della Francia di Vichy, toccò alla Guardia della Frontiera avanzare il territorio francese, e qui io riporto le espressioni contenute negli ordini di operazione, con carattere amichevole e protettivo, evitando in modo assoluto accenni di rivendicazione e quindi ostentando intenzioni pacifiche. I suoi settori e raggruppamenti di artiglieria dovrebbero dissanguarsi per creare battaglioni superiori unità incaricate ad attività di controguerriglia e controllo degli assi ferroviari e stradali. Specialmente in Jugoslavia, le strutture vennero decalcolate, si crearono delle unità mobili con la quale far fronte a queste esigenze che non erano state preventivate. Inoltre, all'ufficio si rese conto che l'Italia era sul mare, quindi aveva dei confini, questi dei confini marittimi, quindi delle coste, si dovettero depauperare ulteriormente l'unità della GAF per mandare personale alle divisioni costiere che stanno su, alle unità costiere che stanno sorgendo. Unità stanziali della GAF furono presenti nella difesa dei confini piazzaforte dell'Africa settentrionale e dell'Albania. I reparti, anche minori, della Guardia della Frontiera considerarono sempre bandiera di guerra il vessillo che sventolava sul pennone più alto delle loro casamette, anche le più piccole, ove incuranti di neve e freddo ghiaccio tutelavano i confini dell'Italia nell'attesa che ci si ricordasse la loro esistenza e vi si volesse onorare, attribuendo anche alle loro unità questo segno onorifico, che fu concesso al settore di copertura soltanto il 30 marzo 43, con previo decreto numero 399. E non è detto che vista l'imminenza con l'armistizio i reparti l'abbiano ricevuto. Nella resistenza al tedesco che voleva invadere l'Italia, ancora prima dell'armistizio, la GAF fu la prima a respingere nel Tarvisiano le colonie tedesche. Nella zona di Tarvisio, le truppe della Guardia della Frontiera si sono opposte al fatto che unità tedesche potessero sconfinare e porsi praticamente alle loro spalle, invadendo già il territorio italiano. Successivamente, in Tarvisio, la stessa notte dell'8 settembre, dopo che le istituzioni politiche avevano vanificato la preventiva resistenza effettuata a Porticina ed in altre località, la Guardia della Frontiera combatté dando luogo ai primi episodi di resistenza armata alla invasione tedesca. Ignazio Bian, tenente della Guardia alla Frontiera in Boves, fu uno dei primi a cadere combattendo per la riscossa della patria, andando alla resistenza. Nel 34 furono le medaglie d'oro concesse ai militari della Guardia della Frontiera o nei ranghi di questo corpo o si erano formati nei ranghi del corpo stesso ed erano andati a combattere in altre parti. Osteggiata al lato della sua nascita, da chi temeva sottraesse forze e potere alle unità esistenti e costituite con elementi, da questi fatti e con un normale reclutamento a base nazionale, ben presto si alpinizzò, sottraendo agli espini la posizione di preminenza sull'ambiente montano che questi avevano in tempo. L'acquisita capacità, l'elevato morale regnante nell'unità GAF e l'entusiasmo per le specialità presenti nei suoi componenti attirarono nei suoi ranghi ufficiali alpini e truppa valigiana, così da suggerire al Ministero della Guerra l'idea di un abbinamento unità alpini e unità guardia della frontiera, definiti alpini guardia della frontiera, nell'ambito del nuovo tipo di divisione alpina che si stava pensando di creare. Tramontata questa ipotesi, caso il previsto impiego mobile delle grandi unità alpine, a cargo del piano di Dalmato 12, alla luce della professionalità dimostrata da tutta la Guardia della Frontiera, in impegni anche extra istituzionali, ed elevato numero di reparti da essa costituiti, specie per l'attività di controllo del territorio, allorché nel luglio 41 si prese in esame l'opportunità di potenziare il Regio Esercito, venne ipotizzato di costituire, oltre a nuove divisioni, aviotrasportate, trasportate, parco autisti, corazzate, autotrasportate da alpini, anche di 10 divisioni di fanteria, di cui 6 di occupazione e 4 della Guardia della Frontiera. L'evolversi degli avvenimenti consentì solo una parziale realizzazione di questo progetto e l'unità Guardia della Frontiera di rango più elevato che vedeva la luce fu un bel reclutamento, in attacchi specie di artiglieria. L'alpinità dell'ambiente in cui operava e l'alpinità spirituale che permeava il personale della Guardia della Frontiera si riscontra anche nell'aspetto uniformologico del corpo, quale migliore colore utilizzare per segnare l'intimo connubio fra gli uomini della Guardia della Frontiera e gli altri che erano chiamati a difendere se non in verde? E diapositiva. È una brevissima carrellata. Questi sono i vari colori del primo tipo di uniforme. Tutti spiegheremo. Queste sono le mostrine. Questo è un cappello di colonnello comandante, dove si vede chiaramente che hanno il fregio della fanteria, il robbio del colonnello comandante e il numero del settore al centro. Vai. Questo è un cappello di un tenente di artiglieria da montagna, nono reggimento artiglieria GAF. La GAF voleva sia cappello alpino che garretto classico. E questo è un ufficiale del genio che proviene dalla GAF. Come si può ben notare, il tondino è verde, però ha la croce sono le nappine degli ufficiali, quelle alte sono le nappine di lana della truppa. Il colore fa distinguere le varie armi di appartenenza. Vai. Queste sono le stesse, ma metalliche per un colore d'uscita. Ferma. Il barro d'uniforme modello 33 fu di panno verde, come abbiamo visto, colore caratteristico del corpo, filettato con i colori propri dell'arma di provenienza, cioè scarlatto, arancione e cremisi, rispettivamente per fanteria, artiglieria e genio, e su di esso vennero applicate le sole stellette, poiché la filettatura d'arma sostituiva gli ornamenti da bavero presenti sull'uniforme del personale delle altre armi, corpi e servizi. Sul berretto rigido i gradi vennero sovrapposti ad una fascia di panno verde, collocata attorno a una parte bassa cilindrica, ed il tondino di panno del pregio sul copricapo, anziché nero, fu di panno verde. Il copricapo inizialmente distribuito fu il classico berretto a busta per la truppa, grigio verde, ed il berretto rigido, speciale, munito del pregio dell'arma di origine, questo è bene ribadirlo, in quanto la GAT, non essendo un'arma autonoma, mantiene fregi di origine, fregi di arma riportanti al centro un numero che era quello romano del settore per tanti ingegneri e quello arabo per gli artiglieri, inquadrati nel regime dell'artiglieria. Allorché le modifiche ordinative determinano il passaggio dei gruppi sempre pronti ai settori, questi gruppi settoriali posano nel tondino del fregio il numero romano del settore di appartenenza. Il cappello alpino, nota dolente, privo di penna e dotato di particolare nappina, venne distribuito alle sole componenti di fanteria ed artiglieria nel 1938, mentre le altre componenti della Guardia Frontiera, dislocate sul territorio nazionale in Albania, ne furono dotate solo nella fine 40. La Guardia della Frontiera, dislocata in Africa, non ebbe in assegnazione il cappello alpino, bensì il normale casco coloniale, su cui apposto il pregio d'arma con tondino verde riportante il numero del settore. Anche nel confine in Africa è stato ripartito il settore di copertura. Il cappello alpino della GAF non poté freggiarsi per appena, neppure quando lo Stato Maggiore determinò che tutte le unità comunque operanti in montagna dovevano essere considerate alpine a tutti gli effetti, e quindi con copricapo alpino munito di penna. E quando il 24 maggio 1943, con apposito foglio d'ordine, venne disposto che per ragioni di mimetismo anche gli ufficiali e i marescialli ornassero il cappello alpino con la stessa mattina di colore, quello che abbiamo visto prima, previsti in data 29 aprile 40 per sergenti maggiori, sergenti militari e duca del corpo, si ribadì che la suddetta mattina doveva essere prima di penna. Ufficiali e marescialli della GAF ebbero una pina metallica dorata con la croce di Savoia in rilievo, simile a quella dei colleghi delle truppe alpine, ma priva di tutta legge penna. Sergenti maggiori e sergenti del guardia militare di truppa di tutta la GAF ebbero una pina ovale, verniciata al centro del colore verde e separata dal filetto d'oro a cordoncino in rilievo e una striscia periferica alta 5 mm del colore tradizionale dell'arma. Questa particolare nappina metallica bicolore si accompagnava sul cappello alpino al fregio metallico dorato previsto per la tenuta di uscita, mentre con uniforme di servizio il cappello si ornava di nappina di lana colorata, riportando internamente il colore di base verde e pericaricamente quello specifico dell'arma di appartenenza, rosso per la fanteria, giallo per l'artiglieria, cremisi per il genio. Con l'adozione dell'uniforme modello 40, la GAF perse caratterizzante bavero verde filettato e i valori specifici d'arma o corpo di appartenenza, e sui baveri grigio verde delle giacche vengono poste particolari mottine verdi ad una punta bordate dal colore tradizionale che prima era ornamento filettatura del bavero stesso. Gli amministratori, medici, veterinari, carristi, chimici e alfieri presumibilmente filettarono con sottopannano verde i propri specifici attributi, sì da differenziarsi dai colleghi, non del corpo, non confondendosi con quelli alpini. Con l'afflusso delle nuove componenti del corpo, il panorama dei fregi, fino a quel momento limitato a quelli tradizionali della fanteria di linea, genio ed artiglieria, nella varie specialità, si arricchì di quelli realizzati e attribuiti ad esse. È infatti prescritto che il personale della GAF conservasse il proprio specifico fregio, per cui ad esempio il personale di cavalleria assegnato alle mitragliere della Guardia Frontiera ebbe le mostrine specifiche del corpo e sottopanture verdi, ove previste, ma mantenne sul copricapo del mezzo il fregio della cavalleria, indicasi per bersaglieri, carabinieri e altri. Sono stati reperiti i fregi delle compagnie carriste di frontiera, della fanteria meccanizzata GAF della Libia, gli autieri dei mitraglieri settoriali e vi è quindi certezza della loro esistenza, mentre di altri, quali gli amministratori, medici, veterinari, si hanno purtroppo solo rappresentazioni pittoriche o ricordi di sopravvissuti. Al di là della rilevanza per i diversi confini che la tutela della sicurezza nazionale, la Guardia della Frontiera ha svolto altri ruoli che meritano attenzione e debita valorizzazione. Prima fra tutti ricordiamo che essa ha operato per l'organizzazione del territorio, secondo criteri razionali di funzionalità. Allo scopo essa ha realizzato o completato e migliorato una rete imponente di comunicazioni, ancora oggi oggetto di apprezzamento. In secondo luogo ha instaurato, consolidato nel tempo un costruttivo rapporto di colleganza umana e affettiva tra la popolazione locale e militari non autoctoni, concorrendo a radicare la coscienza nazionale ed ampliare gli orizzonti di ognuno anche degli altri. Si può dire che la GAF abbia dunque creato un valo difensivo, anche più solido e durevole di quello delle case matte d'acciaio e cemento armato, quello della consapevolezza della comunione di destini della popolazione italiana. Essa non terminò il suo impiego con l'armistizio o la giro di unità, legge l'artiglieria rimasta al sud. Infatti se molti subirono la sorte di internati militari italiani in Germania, altri cooperarono fattivamente nelle file della resistenza armata. Anche la Guardia della Frontiera, con la peculiarità derivante dai suoi gruppi particolari, ha dunque svolto un ruolo di spicco degli eventi tecnici. Si può non di meno osservare che proprio per il suo radicamento di forze di confine, di custode del limite statuale, essa sente essere, a suo modo, combattente anche in tempo di pace e pacifica durante la guerra, con un senso di misura derivante dalle sue condizioni originarie e destinandola alla tutela dei confini, la formò appunto all'osservazione di quei confinanti che, al di là dei drammatici eventi guerreschi, agli occhi degli uomini della GAF, erano parte di un unico mondo, caratterizzato nei secoli dagli scambi. Alba lentissima di quell'Europa, in pace, che solo oggi va prendendo corpo, ma con nuovi bisogni, forse, di guardia alla frontiera. Nata per la difesa dello spirito e dello Stato, la GAF venne successivamente coinvolta in questo momento della cavalleria italiana, partecipando al popolo militare. In effetti, noi eravamo solo in Russia e solo in Africa orientale, non abbiamo preso i uomini della Guardia del Terra. Si cercò, tuttavia, di includere la campagna di Russia, quando, rastrellando gli sciatori anche della Guardia del Terra, si trovò nel medesimo momento, inizialmente destinato. Nel dopoguerra il trattato di pace concesse limitate forze armate all'Italia e fra queste un esiguo numero di guardie alla frontiera, destinate alla tutela dei nuovi confini italiani, sia di montagna che di pianura. Sorsero quindi unità di frontiera, successivamente eliminate prima da collezione e poi di arresto. Lo spirito e le tradizioni della guardia alla frontiera si trasfusero pian piano in questi particolari reparti che, sia pur non avendone riassunta la struttura ordinativa originaria di Unione, ne avevano ereditati i compiti ed anche le superstiti di strutture difensive. Si poteva sperare che un giorno un provvedimento ministeriale conferisse loro il vecchio nome di guardia alla frontiera e i superstiti delle parti battaglie potessero anch'essi avvicinare come eredi di altri corpi giovani della matagata. L'evolversi della dottrina ha invece determinato la dismissione della fortificazione e lo scioglimento conseguente dell'unità alle sovrapporte. Dalla sua memoria i superstiti è affidato al ricordo di ciò che gli uomini della GAF hanno compiuto, dell'ambiente in cui vissero e dei mezzi che caratterizzarono il loro breve ma intensissimo operare per la patria. Passando a parlare specificatamente di quello che è l'attività della Guardia della Frontiera in Val d'Aosta, possiamo dire che non è stata trovata alcuna traccia di particolare organizzazione di copertura della linea confine in valle prima del 1935, ma si presume che essa possa essere stata analoga a quella delle altre zone di confine. Le truppe destinate al pattugliamento della linea confine costituirono l'embrione della GAF in valle, che inizialmente dipese direttamente dal comando delle divisioni territoriali di confine. Con l'evoluzione da settore di GAF a settore di copertura, nel periodo 1935-1937, tutta la fascia di frontiera venne suddivisa in settori, così da non lasciare scoperta alcun tratto di confine. Per quanto attiene la Val d'Aosta, in data 8 novembre 1935 venne disposta la costituzione del settore di copertura Palpea, dipendente inizialmente dal comando di divisione di Torino e successivamente dal comando del corpo d'armata di Torino, tramite, all'occhio sarà costituito, il comando GAF del corpo d'armata. Ordini specifici rinvenuti all'archivio dell'ufficio storico dell'esercito di Roma specificano come sotto la data di gennaio 1936 l'amministrazione del comando del decimo settore di copertura Palpea, e delle unità da questi dipendenti risulta affidata al deposito del 53° Reggimento Fanteria in Ivrea e come le truppe del decimo, prima della costituzione di uno specifico deposito settoriale, appartenga al Centro Mobilitazione, che è il deposito di allora, dallo stesso Reggimento 53 Fanteria. Inoltre l'indicativo decimo settore con i suoi tre sottosettori è presente già negli indici di mobilitazione del 37. La presenza alle frontiere della Val d'Aosta di due nazioni di diverso presumibile comportamento nei nostri confronti e la profondità da dare alla difesa in funzione della pericolosità di un'eventuale evoluzione perpetrata da uno dei due stati confinanti suggerì ai superiori comandi la possibilità, o meglio opportunità, di articolare il decimo settore di copertura con sede in Aosta in tre sottosettori denominati rispettivamente Gran San Bernardo, con limiti da Monte Rosa a Monte Dolent, che sede in Aosta, e questo verrà attivato nel 39, Piccolo San Bernardo Segne, con limiti Monte Dolent a Testa d'Avuto, con sede in Brescia di Die, e Orco Val di Zanche, con limiti Testa d'Avuto a Leranna, e sede in Aosta. Venne successivamente costituito per potenziare e rendere autonoma la Garda in Valle, ma solo per la fanteria e per l'ingegno, un deposito settoriale della Garda. È previsto inoltre che in caso di guerra l'esistente gruppo artiglieria Garda che inquadrava le batterie settoriali fosse sdoppiato in due gruppi. Con piccole modificazioni nel 1936 la situazione della Garda fu la seguente. Decimo sottosettore A, sede in Aosta, poi in Val di Sancio, con responsabilità sull'asse stradale e dintorni fino alla conca di Presidio. Decimo B, sede in Presa di Die, con responsabilità sulla conca omonima, Arti compresa, e sul lato di frontiera con la Francia, dal limite del territorio gestito dal nono bilanzo al punto triconfinale del Monte Dore. Non sto a dire cosa è triconfinale. 10C in Aosta, poi San Remigio, con responsabilità sull'asse del Gran San Bernardo e sull'arco di frontiera con la Svizzera, dal triconfinale del Dolent fino al territorio distinto tra gli unici atti del Dosso. Abbiamo inoltre, per quanto riguarda l'artiglieria, il 72° gruppo di artiglieria GAT a San Remigio, che schierava le sue batterie a Plambuy e Testa di Crevacore, mentre la dislocata a Chambour, a Ressus, e l'Arco di Combal, quelle destinate a far parte del 79° gruppo in caso di mobilitazione. Un deposito, una posizione, un reparto misto del genere completava l'organico del decimo settore. Sempre alla luce della particolarità della valle, che confinava con due nazioni diversamente considerate della pericolosità, l'organizzazione difensiva prevedeva per l'arco di frontiera e interessare un sistema di sorveglianza, protezione diverso dei tanti confini italo-svizzero e italo-francese. Precisamente, la porzione di confine italo-svizzero posta sotto la responsabilità del Corpo d'Armata di Milano e del Star Corpo di Osservazione Svizzera dal 1 marzo 40 doveva essere sorvegliata discretamente dalle forze del settore di copertura, ivi dislocate dal tempo di pace. In caso di violazione della neutralità elettrica, il comando dell'Armata S, che era tenuto in potenza a Milano e pronto a costituirsi su ordine, avendo le dipendenze e forze mobili, le strutture e forze dei settori sottosettori già schierati per la normale copertura si sarebbe ad essi sovraordinato. La frontiera con la Francia doveva essere dotata dei classici tre sistemi difensivi che, integrati dagli eventuali raddoppi e del raccordo e contenimento, erano caratteristiche del ballo nella parte restante dei confini italiani. Nel 39 si ha un nuovo assestamento dell'organizzazione settoriale che venne disposto, che si costituisse il sottosettore autonomo Orco Scure o di Ravanna. Di conseguenza il sottosettore 10A perdesse la Val d'Orco e cambiasse la denominazione da Orco Val Grisanche in Nivoli Val Grisenza. Nel 39 il decimo articolarsi, così si articolava, decimo A, Nivoli Val Grisenza, limiti, punti Galizia e Zanderruto, sede provvisoria a Rie, in attesa di trasferirsi in Aosta. Decimo B, Piccolo San Bernardo Segno, limiti, Testa del Ruto, Gran Goliath, sede Porta Vittoria, siamo ancora con i nomi letti. 10C, Gran San Bernardo, limiti Gran Goliath, Monte Rosa, sede Aosta, provvisoriamente e futuro. Fino allo scoppio del conflitto non vi sono altri mutamenti sostanziali. Gli iniziali moderni di interventi progettatori in valle sono limitati a poche strutture italiane realizzate presumibilmente a parole del 1924, ma di questo parlerà meglio in seguito. Bisogna attendere la seconda metà degli anni 30 per vedere la costruzione di nuove fortificazioni e l'adeguamento di talune di quelle precedentemente realizzate. Sorgono in tale periodo, tra le altre, le strutture difensive contro carro sui grandi lati del Palazzo Nazionale, in corrispondenza del valico del piccolo San Bernardo, numerosi bivacchi, osservatori d'artiglieria, lo sbarramento del Villeneuve, i fortili dell'Osciatura, di Monte Belvedere, e vengono rimodernati e di Morgé, implementati da alcune piccole fortificazioni tipo 7.000. Chiamano 7.000 dal numero del circolare ministeriale che ne stabiliva le caratteristiche. Solo l'emanazione di un'altra circolare, a 15.000, voluta dal maresciallo Graziani, divenuto capo di Stato Maggiore dell'Esercito, determinare la progettazione di un valido sbarramento a presa di Diego, sbarramento destinato a contenere le eventuali spinte offensive provenienti dal piccolo San Bernardo, e la messa in cantiere di altrettante, particolarmente valide, strutture a prove di arti. Al confine con la Svizzera, la direttrice del Gran San Bernardo vide il miglioramento delle fortificazioni risalenti al 17 e la costruzione di moderne fortificazioni nella zona di San Remigio. Finalmente ci si era accorti del divario esistente tra le fortificazioni realizzate in Italia e quelle costruite dalla Francia. Si cercava di correre ai ripari con la messa in cantiere di strutture più complesse e massicce con cui integrare una linea di difesa non difficilmente superabile dai mezzi che la moderna tecnica stava fornendo. Di ripetaglia Francia, infatti, anche in tempo di alleanza con noi, mai aveva cessato di modernizzare e potenziare le proprie strutture, creando uno strumento difensivo oltremodo potente, costituito come era da molte fortificazioni dotate di poderoso armamento e artiglieria ed asservite ad una specifica viabilità consentiva con facilità spostamenti di gente di forza. Qualora si paragona l'impiego anche in tema profuso dai francesi con quello dello Stato italiano, quello che dichiaravano i suoi piani come fondamentale della difensiva degli altri, si rimane oltremodo stupiti dello scarso valore bellico delle difese permanenti italiane che affiancavano ai forti risalenti del 1900. Modeste strutture, quali i centri di fuoco e batterie caderno, solo successivamente implementati con le strutture modello circolare 15.000. Questo stupore aumenta perché si effettua l'esame approfondito delle difese realizzate a confine della Valle d'Aosta, regione che racchiude nel suo territorio una delle principali linee di penetrazione dal territorio francese, e ne emerge che non vi sussistevano importanti porte da rimodernare, ma invece era nella zona del Moncenise, e la difesa era affidata a limitate strutture, sia pure cemento armato e dotate di modesto potere di arresto. Rimane scarsamente comprensibile inoltre la mancata realizzazione fin da subito di potenti fortificazioni destinate ad intervenire quella che era la principale via di penetrazione i francesi avrebbero potuto utilizzare per privare l'Italia. Esaminando lo spessore delle fortificazioni in proporzione sembra quasi sia stato ritenuto più pericoloso il Gran San Bernardo che era stato interessato a tentare fortificatori anche nel primo conflitto mondiale, allorché si temeva che le truppe tedesche potessero aggirare le difese svizzere e penetrare in Italia tagliando fuori buona parte dell'Italia e puntando direttamente sulle risorse più forti nostre, cioè quelle di Milano e Lombardia. Ai primi di giugno i settori vengono potenziati, i gruppi di artiglieria si raddoppiano e vengono assegnati, cosa prevista sulle unità di mobilitazione, due battaglioni italiani. Allo scopo delle ostilità con la Francia, la Guardia della Frontiera passa alla dipendenza delle grandi unità che sopraggiunte assumono la responsabilità del settore. In questa ottica, la GAF, schierata in Val d'Aosta, viene assegnata al settore Paltia della divisione alpina tauriniense del primo corpo d'armata, assumendo in data 10 giugno 40 il secondo schieramento. Il decimo settore al comando del colonnello Giovanni Vivalda, a Saint-Pierre. Decimo al settore, mandato al maggiore Melati in Val di Vicenza. Il comando sottosettore in Val di Vicenza, gruppo caposaldi in Val di Vicenza a Borgare. Caposaldi al Col di Mont, a Fermè, la 608 compagnia mitragliera alla rotta, 79 batteria su Pri, tutti i reparti dipendono dal 4 gruppo alpino valle. Decimo sottosettore B, tenente colonnello Barbier, dislocato a Orta Vittorio. Comando a testa del caricatore, comando gruppo Caposaldi, e ne ha più di uno. Piccolo San Bernardo a Monte Belvedere, gruppo Caposaldi Segni, alla Allée Blanche, Caposaldo Valesan a Bella Valletta, Caposaldo Belvedere a quota 2732 del costone di Bella Valletta, presso verso l'opera C2, caposaldo Vernet all'opera C5, caposaldo Chavan a Colle Chavan, caposaldo Le Blanche all'opera C1. Il 103° battaglione è in rinforzo al sottosettore insieme al 79° gruppo artiglieria, batteria sempre pronta. 10C sottosettore, maggiore carattere di Lanzacco, a San Remigio. Truppe schierate al passo del Gran San Bernardo in rinforzo al 72° gruppo artiglieria. Il 10° reparto misto del Genoa, tenente Sirio Grignano, che forniva il supporto tecnico all'intero settore, è ripartito per il sottosettore. Il 103° battaglione mitraglieri da posizione è a Porta Vittoria, articolato con le sue compagnie, la Visai, Alpi Nuove, La Fons, Val Crescenza, Ponserrat e altre due compagnie alla divisione fiorentina. Il 110° battaglione mitraglieri da posizione si articola su 4 compagnie ed è a disposizione del settore. Statuesi un gruppo di artiglieri a gas, batteria 28 da 75 27, testa di Creatore, 29 da 75 27 a Plampuì, comandante maggiore Pruma Stola, dislocato a San Remigio. Il 79° gruppo di artiglieri a gas, batteria 328 da 75 27 è incarenata alla Sciadura, da 342 da 117 al Lago di Compale, da 345 da 117 alle Susce, comanda il maggiore Baldacchino, dislocato a Porta Vittoria. 73° gruppo artiglieria GAT in rinforzo da 8° reggimento artiglieria si disloca a Porta Vittoria. Esiste inoltre una compagnia mista complementi che si disloca in Caosta. Al termine delle operazioni con la Francia ha inizio, come abbiamo visto, il lento depauperamento della Guardia della Frontiera a favore dell'Africa e soprattutto della difesa portiera. Da una situazione redatta in data 1.11.42 abbiamo la seguente situazione: 10° in Aosta, del sottosettore A in Val Crescenza, 12B Porta Vittoria, 10B Porta Vittoria, 10C a Etrubro. Allorché si manifesta la necessità di procedere all'occupazione della Francia, attuando l'emergenza a Po, il sottosettore, al contrario degli altri settori, non invia truppe, ma si limita ad alcune ridislocazioni per meglio recuperare il confine. Pertanto abbiamo i seguenti movimenti: 10A che si è portato ad Arbier e si trasferisce in Val Crescenza, occupando il rifugio Mathieu, caposaldo di Monte. 10B si trasferisce dal piccolo San Bernardo alla testa del caricatore. Il Valvedere si trasferisce al rifugio che non sono riuscito a trovare, per difesa della buchetta per vedere, mentre il 10C continua la sua opera di controllo del confine. La situazione rimane pressoché invariata fino all'8 settembre 1943. Io avrei finito di arti, non ci posso più.